Spazio incontro domanda offerta, due testimonianze rilevanti che mi fanno sintetizzare un po' un concetto che mi sta molto a cuore, sono esempi di crescita professionale anche nell'interno delle strutture che hanno gestito questi progetti e queste trasformazioni, e quindi soltanto una riflessione sul valore delle risorse umane, perché le organizzazioni poi le fanno le persone, e quindi mi sembra importante sottolineare in queste due testimonianze anche un aspetto che sicuramente è stato importante per raggiungere questi risultati, legato proprio allo sviluppo di nuove professionalità o all'aggiornamento delle professionalità esistenti proprio su questi settori. A questo punto ci avviamo alla conclusione. Ringrazio tutti perché credo di poter dire che siamo stati veramente nei tempi senza perdere in focalizzazione dei temi. E ci avviciniamo alle conclusioni. Io lascerei la parola alla dottoressa Bedin, che dal punto di vista del convegno mi piacerebbe che ci portasse un po' discorsi di prospettive, sia in chiave europea che di sviluppo su queste tematiche.
Grazie e buona giornata. Un ringraziamento agli organizzatori. Il titolo del convegno, in verità, è un titolo che io uso da un paio di anni e rappresento con il simbolo della carota e il bastone, perché secondo me parlare di smart procurement è una questione di incentivi e disincentivi economici. Vediamo un po' perché. Io credo moltissimo nelle potenzialità dei nuovi strumenti di appalto orientati all'innovazione. Credo nelle loro possibilità di impatto e cerco di razionalizzare un po' queste considerazioni per cenni. La prima considerazione di ordine macroeconomico deriva da queste curve che evidenziano come un mercato efficiente, un mercato che funziona, necessita di una domanda di innovazione. Ci deve essere una componente di richiesta al mercato qualificata in chiave innovativa perché il mercato funzioni e sia efficiente. La curva celeste o verde rappresenta la prestazione, la performance dei mercati efficienti, quale quello statunitense ad esempio, che vedono il contributo, la domanda da parte di attori della domanda che chiedono servizi di ricerca e sviluppo, quindi non già forniture di carattere innovativo, ma ancor prima attività di ricerca e sviluppo finalizzata allo sviluppo di nuove soluzioni con prestazioni superiori a quelle già in essere sul mercato. Oltre a questi, che chiamiamo acquirenti innovatori, vi è una quota nei mercati efficienti degli early adopter, i first buyer, coloro i quali comprano per primi soluzioni che sono sì disponibili sul mercato, ma non sono ancora degli standard. E quindi questa quota consente di sviluppare e di accelerare il processo di introduzione dell'innovazione nel mercato. L'Europa ha una curva, un andamento che sta sotto a quella ottimale. E quindi i public procurer che acquistano servizi di ricerca e sviluppo, che poi chiameremo appalto precommerciale, sono solo lo 0,5%. Gli acquirenti che acquistano soluzioni innovative ma non già standard sono solo il 5%. Ecco perché i programmi comunitari forniscono un contributo in termini di cofinanziamento alle stazioni appaltanti affinché acquisiscano la modalità dell'acquirente intelligente, nuove modus operandi per acquistare innovazione. Sono un incentivo che ci dovrebbe far arrivare a conseguire delle curve più performanti. Questo in termini macroeconomici. Un'altra considerazione, che è un po' la stessa, è come anche se sono dati abbastanza vecchi, però la sostanza del ragionamento è valida. Ci sono mercati come quello statunitense che investono molto in ricerca e sviluppo, e il differenziale di prestazione negli investimenti in ricerca e sviluppo è anche spiegato da un minor ricorso agli appalti. Allora, se confrontiamo le prestazioni Europa-Stati Uniti, vediamo come il differenziale sia quasi di 16 volte. in termini di appalti di ricerca e sviluppo che gli Stati Uniti promuovono e esperiscono rispetto alla prestazione europea. Noi potremmo dire, beh, ma sono tutti nell'area della difesa militare. Non è così, perché se escludiamo questo settore, comunque gli appalti nei domini tecnologici della sanità, dell'ambiente, dell'ICT, comunque sono 4 volte inferiori a quelli statunitensi, per esempio. Allora ci possiamo chiedere, visto che la spesa pubblica in appalti Cuba è pari al 17% del PIL, possiamo in qualche modo raggiungere, colmare questo gap? Basterebbe stabilire un target, un obiettivo, cioè quello di destinare il 2,5% degli appalti pubblici in innovazione. Così facendo, colmeremmo questo gap. È una misura irrealistica. La Spagna ha fissato questo target, ha fissato un target del 3% in appalti di innovazione. Questa proposta era stata valutata anche dal allora governo Monti. Io credo che sia fortemente raggiungibile. Il messaggio che voglio passare è quello, e trasferire, è quello che in verità abbiamo tutte le potenzialità, le possibilità di cambiare, segnare un cambiamento nella gestione efficiente della spesa, mobilitando le risorse correnti, la spesa corrente che ogni giorno viene, come dire, utilizzata, spesa dalle stazioni appaltanti. Il 2,5% degli appalti rappresenta 50 miliardi di euro. Horizon 2020, il programma settennale di incentivo alla ricerca e sviluppo, è 70 miliardi di euro. Abbiamo, mi piace dire, un Horizon 2020 alla portata di mano, che dipende solo da noi, in fondo. Questo per quanto riguarda gli aspetti macroeconomici. A me piace ragionare e progettare gli strumenti tecnici. E gli strumenti tecnici, per un attimo prendo la prospettiva del policy maker, colui quale ha la missione di promuovere l'incentivazione. Allora oggi ci troviamo con una pletora di strumenti a disposizione del policy maker che, dal mio punto di vista, ed è un problema ma assolutamente superabile, sono adottati in modo ideologico. Cioè, si crede che i voucher per l'innovazione siano strumenti efficaci? Non voglio dire di no, ma voglio dire che ogni strumento corrisponde a una ratio, ha un razionale economico ben preciso e quindi va usato a seconda di obiettivi diversi. E inoltre segnalo, evidenzio come anche gli obiettivi stessi di policy debbano necessariamente essere modificati, perché alcuni strumenti sono stati pensati negli anni '80, non possiamo oggi, con il contesto globale, contesto della competizione attuale, adottare degli strumenti passati. È chiaro che non otterremo impatti diversi, o ancor peggio, adottare i nuovi strumenti, chiamandoli con nuove etichette, ma portandoci dietro sempre gli schemi concettuali e mentali di strumenti tradizionali. Ecco perché il 70% di progetti di ricerca e sviluppo finanziati, quindi di successo, quei progetti che comunque raggiungono i risultati che avevano promesso, di fatto non si traducono in un successo commerciale. Allora da qui le azioni di trasferimento tecnologico, che se non sono predeterminate e progettate sin dal principio, sono esse stesse onerose. Quindi ci dobbiamo preoccupare dopo, a valle, della trovare una finalizzazione economica per una ricerca e uno sviluppo. Dobbiamo passare da una situazione di progetti di ricerca e sviluppo interessanti ma non utili verso una finalizzazione economica di questi. Questo vuol dire porre l'accento innanzitutto sulla domanda. La domanda, la formulazione di una domanda da parte di un attore privato, di un attore pubblico capace di creare nuovi mercati ricettivi di beni e servizi, è un incentivo formidabile per le imprese che hanno, come dire, una ragione per conquistare un mercato reale In più per implementare progetti di ricerca e sviluppo significativi, no? Il tema è un po' quello della credibilità dello strumento. Se dietro una proposizione di un'area di ricerca c'è una reale domanda, un soggetto che realmente può acquisire quelle soluzioni, questo è un incentivo ben diverso dal formulare dei temi ampi di ricerca e lasciare che le imprese possano sviluppare queste tematiche. Non mi dilungo, il tema quando si parla di progettazione di strumenti per l'innovazione è anche quello di evitare di distorcere la competizione nell'innovazione e abilitare, questo sì che è un obiettivo di policy, la crescita, la prestazione competitiva e la partecipazione delle piccole e medie imprese. Su questo ci ritornerò. Se questi sono gli strumenti a disposizione del policy maker, vediamo, vorrei prendere adesso la prospettiva del procurer pubblico, che ha di fronte a sé una vastità di strumenti, di forme tecniche perseguibili. Per esempio il dialogo competitivo, per esempio l'innovation partnership ora introdotta nelle nuove direttive, il pre-commercial public procurement. Ciascuno di questi strumenti ha una ratio diversa. E determina degli impatti diversi e corrisponde a fattispecie sostanzialmente diverse. C'è un altro problema, una pedissequa e acritica applicazione delle procedure formali e del modus operandi. Cioè c'è un copia e incolla, come c'è dalla parte dell'offerta, c'è un'azione di copia e incolla dei bandi, difficilissima da scardinare ma possibile, assolutamente alla portata di mano. Questo cosa determina? Che il 50% degli appalti di fornitura, per esempio, si traducono in risultati inferiori, diversi da quelli attesi in termini di qualità, di costo, di tempo. Quindi time overrun, cost overrun, quindi scostamenti di tempo, di costo, prestazioni qualitative inferiori. E questo, che risposta possiamo dare? La risposta deriva da una progettazione dello strumento che abbia il driver economico come fondamentale. Allora, quando si fa un procurer, per passare da una situazione di classica di lock-in, per cui ho un lock-in con il fornitore, a una situazione invece mutuamente vantaggiosa, win-win, ecco, ci sono dei driver di progettazione. Innanzitutto l'allineamento degli obiettivi. L'obiettivo della stazione appaltante deve coincidere con l'obiettivo dell'impresa. Vi faccio un esempio pratico. Se considerando l'appalto pubblico precommerciale che è stato implementato, che ho progettato in Regione Lombardia. La stazione appaltante, la Regione, che chiede un nuovo servizi di ricerca e sviluppo finalizzati allo sviluppo di un nuovo dispositivo clinico, se l'impresa riuscirà a vendere, a commercializzare quella soluzione, riceverà come compensazione economica delle royalties. Questo è un formidabile meccanismo di allineamento degli obiettivi e delle aspettative. Cioè, se la finalizzazione economica, la commercializzazione del ritrovato esiste, ne guadagnano entrambe le parti. La federazione della domanda pubblica, e riprendo il discorso di prima, non è solo un tema di centralizzazione, è un tema di federazione, dove federazione della domanda non vuol dire fare una media delle esigenze, vuol dire abilitare l'assessment del fabbisogno in modo condiviso e congiunto, in modo da definire delle prospettive di mercato e un potere contrattuale maggiore. Un altro driver fondamentale è il mantenimento della competizione durante l'esecuzione e oltre la durata contrattuale. L'affidamento multiplo, il multiple sourcing, che è il meccanismo ordinario con cui il Dipartimento della Difesa e il Dipartimento dell'Energia americane acquistano innovazione, è un meccanismo fondamentale e possibile, vedremo, per abilitare l'innovazione e determinare, così si studia in certa parte della letteratura, determinare una riduzione del costo della soluzione finale dell'ordine del 20-30% proprio per effetto della competizione che si stabilisce durante l'esecuzione per i fornitori. L'altra questione, gli incentivi e disincentivi per evitare situazioni di lock-in, un'allocazione efficiente dei diritti di proprietà intellettuale e industriale che scaturiscono dalla ricerca e sviluppo, l'implementazione del concetto del costo totale lungo il ciclo di vita della soluzione, e vedremo degli esempi. Ora, un focus rapido sugli strumenti che secondo me sono chiave, focali per abilitare l'innovazione e su cui si è portati a fare un po' di confusione terminologica. Questi tre strumenti seguono quello di definizione, assessment del fabbisogno, che non può che partire dalla stazione appaltante. Il primo procedimento, il dialogo tecnico aperto, è finalizzato a capire, prima di intraprendere una procedura di appalto, capire lo stato dell'arte del mercato, capire se la soluzione è già disponibile sul mercato o se è pronta ad esserlo, per poi scegliere qual è la procedura più efficace. Un appalto che vedete in arancione, appalto precommerciale, significa appalto di servizi di ricerca e sviluppo, abilitato in fasi, quindi con momenti di valutazione intermedia e con un affidamento plurimo, quindi ci sono più fornitori che svolgono il servizio di ricerca, per esempio relativo allo studio di fattibilità, più soggetti che svolgono la progettazione tecnica, più soggetti che sviluppano la prototipazione, e una netta separazione tra questa fase della ricerca e sviluppo con la fase della commercializzazione. Perché questa separazione, quindi l'appalto precommerciale, che io vedo come una appalto che chiede proposizione innovativa, capacità di pensiero dei fornitori, degli attori del mercato, cosa mette in gioco? Al 90% io dico una capacità appunto creativa e innovativa, una visione commerciale, ma non contempla già una capacità produttiva, una capacità industriale, una capacità di deployment della soluzione, cosa che invece è predominante, importante in un appalto di fornitura di soluzione, quindi la capacità anche finanziaria e le esperienze pregresse hanno un grande ruolo nell'appalto di fornitura, cosa che non c'è nell'appalto di ricerca e sviluppo, di servizi di ricerca e sviluppo. Ecco perché è vero che nell'appalto precommerciale la dimensione aziendale e l'età anagrafica aziendale non contano. La piccola impresa ha la stessa identica dignità della grande impresa quando si tratta di sviluppare studi di fattibilità, progettazione tecnica, una prototipazione. E quindi il tema delle partecipazioni delle piccole e medie imprese è risolto concettualmente o praticamente sostanzialmente in tre modi, di cui questa è la terza. O l'articolazione in lotti, ma mi sembra del tutto evidente che un appalto di ricerca non possa essere frammentato in lotti. La seconda questione è la definizione di quote di accesso delle piccole e medie imprese. Questa è una via che ha delle limitazioni evidentemente di carattere giuridico. La terza via che si può fare già da oggi è l'indebolimento, ma non il detrimento, l'indebolimento dei criteri di selezione, di ammissione, proprio per abilità, proprio perché non sono rilevanti con la ricerca che vuole cercare nuove soluzioni che non ci sono già sul mercato, e quindi non c'è neanche il tema delle esperienze pregresse per una proposizione del tutto nuova e originale. Vado avanti, questa è una metodica per progettare un appalto con un meccanismo di reverse engineering su cui non mi posso dilungare, ma è la metodologia che adotto per progettare uno strumento di procurement. C'è un altro tema, in Italia, ahimè, non si è capito che l'appalto precommerciale è un appalto, niente di diverso da un appalto, quindi un contratto sinalagmatico che prevede una prestazione e una controprestazione, ed è quel cerchio evidenziato in arancione. Il ruolo del policy maker, certo che ci può essere, per esempio la Commissione Europea con i suoi call che finanziano, cofinanziano l'appalto precommerciale, dà degli incentivi economici, dei contributi all'attore pubblico perché sia capace di esperire questo nuovo strumento, ma non è un finanziamento diretto alle imprese, dunque non configura se ben progettato, un aiuto di Stato. Ma questo mi riporta al discorso che purtroppo in Italia si è ragionato con gli schemi mentali vecchi dell'aiuto di Stato e quindi non è stato colto. Ma diciamo, la notizia del 22 maggio è che il regolamento, nuovo regolamento sugli aiuti di Stato formula in modo chiaro e cristallino questo aspetto, dice l'appalto precommerciale non è un aiuto di Stato se ha queste caratteristiche. Questo è frutto di un lavoro che si è fatto in seno alla Commissione europea, io ho partecipato attivamente a questo dibattito che poi ha anche visto la regolamentazione in qualche modo dell'Innovation Partnership. Mi avvio alla conclusione dicendo che è necessario un cambiamento negli strumenti di policy, un cambiamento nello schema mentale di approccio allo strumento e un cambiamento delle competenze. Sono necessarie competenze iperspecializzate che integrano fortemente le competenze economiche con quelle giuridiche, non sono scindibili. Veramente la mia esperienza è che le competenze sono giuridiche, economiche e c'è la necessità di verticalizzarle, perché scrivere un appalto nell'ICT è diverso da scriverlo nell'ambito sanitario, ambiente, eccetera. Il corpo normativo è diverso. L'esperienza è in corso. La Commissione europea mappa un'esperienza che è quella di Regione Lombardia. Questi sono alcuni progetti a livello europeo che offrono delle prospettive. Settore sanità, settore delle costruzioni, settore dell'educazione, settore della gestione delle risorse idriche, questi sono progetti che sto conducendo con 30 amministrazioni pubbliche europee, perché il valore della transnazionalità è fondamentale. Le call, finisco, in Italia sono stati stanziati 150 milioni per gli appalti precommerciali. Quindi, come dire, siamo il paese più all'avanguardia su questo, su questa nuova prospettiva di policy. Bisogna costruire capacity building, bisogna finalmente recepire una soft regulation, perché non è necessario un adeguamento della normativa, ma è necessario darsi delle linee guida, che peraltro sono già sviluppate, pronte e aspettano di essere pubblicate dal 2008. Grazie.